Eccoci qui, dedicato a Giulia.
Io la canticchiavo.
Esatto. Giulia, che poi in realtà è Giulietta. Perché questa settimana ho fatto tante considerazioni, sai. Abbiamo parlato di tante donne, visto, abbiamo parlato di donne astronauta che vanno sulla Luna. Nelle scorse puntate abbiamo avuto Nicoletta, che è una donna fantastica, che porta un camion con una gru sopra. Abbiamo parlato di un'ispettrice che è anche istruttore di tiro. Nelle prossime puntate parleremo delle donne dei quattro elementi. Avremo donne fuoco, terra, aria, acqua, che fanno tutti lavori particolari. Però oggi vorrei parlare di una persona che ho nel cuore. Si chiama Giulietta ed è la donna più grande tra quelle che conosco, perché Giulietta è alla SLA e Giulietta ha questa malattia. Gli è stata diagnosticata l'11 settembre 2001. Pensa che ironia. Quel giorno è stato tragico per così tante cose.
Precisiamo magari per gli ascoltatori, dubito insomma qualcuno non lo sappia, però ecco, se vuoi dettagliare
la SLA. Sì, la SLA è una malattia del motoneurone, praticamente è quella che interrompe il collegamento di tutti gli stimoli che vanno al midollo spinale e di conseguenza tutta la muscolatura. Questa malattia praticamente ti rende prigioniero del tuo corpo, ma ti rende prigioniero del tuo corpo, ma ti lascia la mente libera, la testa, e ti fa pensare 24 ore al giorno, perché è l'unica cosa che ti rimane da fare. A Giulietta è stata diagnosticata appunto l'11 settembre del 2001. Lei in realtà ha iniziato con un piccolo dolore al polso e pensava fosse artrite. Già dopo 6 mesi era sulla sedia a rotelle. È stata operata nel luglio dopo, e nel febbraio del 2003 gli è stata fatta la trachetomia. Giulietta ha la SLA da 8 anni e mezzo, ma io non vorrei parlare di questa malattia, di come lei l'ha affrontata. Ovviamente Giulietta, come tutte le persone a cui capitano queste cose, si è arrabbiata con tutti, si è arrabbiata con la vita, si è arrabbiata, se l'è presa con chiunque, se l'è presa con se stessa, e... però poi ha cominciato a reagire. C'è stato un periodo nel quale voleva anche morire. Sai, sono situazioni particolari dove poi la famiglia si smembra, dove succedono tante cose, perché poi la gente si allontana perché ha paura della sofferenza. La gente ha paura della sofferenza e per questo a volte va via. Lei è terrorizzata dalle persone nuove che non conosce, perché c'è molta ignoranza su questa malattia. Mi è capitato molte volte di andare a trovarle. Ci sono stata sabato, perché il 4 aprile, che era il giorno di Pasqua, è stato il suo compleanno, e tra 20 giorni si sposerà la figlia, e lei sta decidendo anche solo con lo sguardo, perché lei può dire solamente sì guardando in alto a sinistra o no guardando a destra. Lei è riuscita a decidere, ad aiutare la figlia a fare le scelte, a scegliere il vestito, a scegliere il bouquet, e io trovo che questa voglia di continuare a vivere sia una cosa meravigliosa. Ed è per questo che d'ora, visto che Giulietta non può parlare, io ho in collegamento qui con noi Mina Welby. Mina!
Sì, ciao Daniela.
Ciao tesoro mio, ciao amica mia. Senti Mina, tu ci puoi aiutare, perché tu sai io come ti chiamo, no? Ti chiamo Trottolmina, posso dirlo? Perché lei gira.
Sì, assolutamente sì.
Mina gira come una trottola, perché Mina ha avuto un'esperienza. Voi tutti avete sentito parlare, avete seguito la storia di Pier Giorgio Welby, e ultimamente è uscito peraltro un libro postumo, Ocean Terminal, con il quale io poi in futuro vorrei parlare con te. Ti vorrei avere qui insieme al curatore del libro, che è Francesco Lioce, giusto?
Sì,
che
esatto.
È stato accanto a lui per 6 anni.
Sì.
E pensando a questo libro mi viene in mente una frase che è appunto: noi togliamo stranamente valore alle cose. Io vorrei chiedere a te, visto che Giulietta, e vorrei precisare che Giulietta peraltro, e tu lo sai, è mia zia.
Sì, la conosco.
Lo so che la conosci, ci incontriamo da lei. Vorrei cogliere l'occasione per dire a tutti che tu sei una donna eccezionale, e che ti chiamo Trottolmina perché chi come te, e questa è una cosa che ci è stata anche affermata dal nostro amico Mauro Farina, che ci ha detto che la vita è quello che ti succede mentre sei impegnato a fare altri progetti, facendo sua una frase di John Lennon. E chiarendo che una volta che si entra in questo mondo non se ne esce più, perché quando si conosce la malattia è quello che succede a livello familiare, personale, psicologico, nella bomba che ti esplode, nella bomba emozionale.
Esatto, sì.
Non se ne può più uscire, quindi chi ci è passato, chi ha avuto persone accanto che sono state malate, non riesce più a uscirne, quindi parlami di te, ti prego, perché io lo so, so che oggi sei vicino a Ravenna per un congresso, anzi no, c'eri ieri e domani ti sposterai, oggi ti sposterai, giusto?
Sì, ieri ho avuto un piccolo convegno qui a Lugo, sì, molto bello, organizzato dal Partito Democratico, e stasera lo avrò a Forlimpopoli, anche lì organizzato dall'Associazione Coscioni e il PD e naturalmente dal Comune, certo, e sarà molto molto bello.
Sì.
E, veramente, e poi ieri, adesso, questo è un inciso che mi ha veramente molto sconvolto, perché per esempio ieri, proprio mentre stavo qui con gli amici, sì, mi è arrivata una chiamata, e eravamo a cena,
sì,
e mi ha chiamato la figlia di una signora che avevo conosciuto pochi mesi fa. La signora era malata di SLA, mm-hmm, ancora camminava, aveva però già difficoltà respiratorie, le era stata riscontrata la malattia l'agosto scorso ed è morta la domenica di Pasqua.
Sì, perché
non questa, signora, sì, questa signora non aveva voluto la tracheotomia,
no,
non aveva voluto,
certo,
la PEG, l'ha rifiutato. I figli sono stati molto coraggiosi a sostenere la mamma in questo e nella sua volontà, e anche il suo medico di famiglia è stato insieme a loro e l'ha aiutata a terminare la vita almeno meno traumatico possibile. E io ne sono stata contenta,
certo,
anche con tutta la tristezza che mi ha portato nel cuore, però credo che sia giusto, l'unica cosa, di essere vicino a queste persone qualunque cosa
e rispettare
loro
la loro decisione, sono d'accordo, so,
esatto,
che tu ti occupi di testamento,
esatto,
biologico, tutte queste,
esatto,
cose qui, vorrei poi parlarne con te una volta approfonditamente, però
sì,
è giusto, perché non possiamo sapere cosa succede,
sì,
quando,
esatto,
ci si ammala, uno,
sì,
può desiderare,
sì,
di morire e può desiderare di vivere, e quindi,
sì,
è bene che questa cosa sia tutelata, però vedi,
ecco, Giulietta, sì, dice, quella donna che io sono andata a trovare così forte, sono stata da lei, mi sembra che fosse venerdì scorso,
e io ci sono
sabato,
stata sabato, sì,
sì, io sono stata venerdì, ecco, e con quel sorriso grande, veramente particolare il suo sorriso, che occhi, bocca, le guance, che veramente mi dà sempre poi di nuovo quella forza di continuare a vivere per queste persone e a parlare per loro e a sensibilizzare per la loro assistenza, perché quando una persona non può più comunicare c'è soltanto quel cartello di plexiglass, o come ce l'ha lei in altra maniera, altri invece col computer, che chi lo vuole lo abbia, questa è la cosa.
Lei non
molto
riesce
molto
ad usarlo, non riesce ad usarlo.
Non riesce ad usarlo,
no,
sì, peccato.
Ci ha provato.
Sì.
Comunque, volevo dire di te che veramente ti dai da fare in modo attivo ed esemplare. Io ti ho raggiunto ovunque, davanti alla circoscrizione per raccogliere le firme, siamo andati insieme, ti ricordi, a Palazzo Valentini per la presentazione del libro. Devo dire che fai di tutto e ti presti veramente... Tu sai quanto io apprezzo quello che fai, però vorrei, siamo state alla presentazione di un altro libro e poi parleremo di quello, però di Pier Giorgio, però stavo leggendo poco fa, perché mi sono documentata comunque negli ultimi anni e quindi sto leggendo, c'è dietro la presentazione del libro di Mario Melazzini, che poi è il presidente dell'AISLA, anche lui malato, e c'è un'introduzione al libro scritta da Ron, che è il suo migliore amico peraltro,
uh-huh.
E volevo leggere l'introduzione fatta da Mario Melazzini, che è molto breve, e che,
certo,
dice: la malattia non porta via le emozioni, i sentimenti, e fa anzi capire che l'essere conta più del fare. Può,
esatto,
sembrare paradossale, ma un corpo nudo, spogliato della sua esuberanza, mortificato nella sua esteriorità, fa brillare maggiormente l'anima.
Sì, sì, è proprio così.
È proprio così, e quindi...
È proprio così. E qualsiasi persona è, perché è proprio, è come se si affinasse la mente quando la persona perde tutto, però c'è sempre bisogno del supporto, perché quando quello non c'è, c'è soltanto terribile sofferenza.
Sì,
e quando, perché ultimamente sto incontrando anche persone in questo stato di completo abbandono, sia di loro che della loro famiglia, perché anche la famiglia lì, con una persona in questa malattia, in questo frangente, si ammala tutta la famiglia. Questa è la cosa più terribile che possa succedere, e quando questo il malato lo sente, anche lì poi l'anima non può più brillare, c'è soltanto veramente disperazione, e questa deve essere tolta, deve essere aiutata a sconfiggere.
Assolutamente, bisogna comunicare, c'è bisogno di questo scambio, perché la persona è lì, prigioniera del suo corpo, e l'unica cosa che può fare è pensare, e pensare troppo, e questo lo sappiamo tutti quando abbiamo un problema. In quel caso ci può portare alla pazzia, perché è un pensare continuo, è un vortice senza fine.
È un grande ruolo, devono giocare qui le persone, anche le istituzioni, le persone
d'accordo.
Vicine, ma tante volte gli amici spariscono.
Esatto.
Spariscono perché non sanno come comportarsi, che cosa dire. Però se le istituzioni falliscono, se quelle ti abbandonano, allora hai perso proprio tutto. Deve almeno essere il comune a dare immediatamente dei supporti assistenziali, delle persone che portano un po' di serenità alla famiglia. La famiglia deve essere aiutata a sopportare anche questo peso. Se questo non c'è, veramente
ci si sente soli, subentra. Ma infatti la sensazione delle famiglie, noi le conosciamo che hanno questo problema, è proprio questa, di sentirsi completamente abbandonati. Mina, io ti voglio bene, lo sai, ti ringrazio.
Io vi ringrazio che mi aiutate sempre a dire delle cose che sono scottanti e devono essere prese in considerazione,
assolutamente,
da ognuno di noi.
Da ognuno di noi. Io ti mando un bacio, ti abbraccio e ci vediamo domani, io e te.
Grazie Daniela.
A
grazie.
Te un bacio.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
Ciao, grazie.
Sì. Ciao, ciao.
Allora, vorrei però, per chiudere questo argomento,
sono rimasta
poi
in religioso silenzio ad ascoltare, perché poi le donne così forti mi...
Sì, Mina è una donna strepitosa, ma soprattutto Giulietta. Vorrei leggere questa cosa, che è anche questa molto breve, ed è l'introduzione di Ron a un altro libro che si chiama Liberi di vivere, malati inguaribili, persone da curare, e che parla appunto di quello che ha appena detto Mina, dello scambio. Lui definisce così lo scambio: quella straordinaria follia di sapersi modificare e cambiare la vita di due persone, una sana e una malata. Chi vince? Quasi sempre quella sana, a mio avviso, perché non esiste nessuno al mondo che ti possa dare tanto, se non un malato che ha l'urgenza di sopravvivere, e per farlo deve guardare oltre, entrare nel mondo della verità, che li porta a stupirsi di nuovo davanti a tramonti e stelle, farsi bagnare dalla luce accecante del sole, respirare i silenzi, ma anche grandi assemblee, farsi trasportare ovunque ci sia vita. Io concordo con Ron e prego tutti di stare vicini a tutte le persone malate che hanno, a volte per noi un sorriso, una parola, non sono niente, per loro sono tutto. Vorrei concludere questa cosa e dire: ti voglio bene, zia Giulietta, so che mi stai ascoltando, ti abbraccio.